Allora, prima di tutto, ciao a tutti. Come avete potuto vedere nei giorni scorsi, a Paraguay c'è stata una rivolta, un'insurrezione, nei giorni in cui hanno deciso di approvare questo mandamento che prevede la possibilità di reelezione presidenziale. I protagonisti di questo successo sono i due partiti principali del Paraguay, che sono il Partito Colorado di Horacio Cartes, l'attuale presidente in carica, e il Frente Guasú invece di Fernando Lugo, l'ex presidente che aveva governato dal 2008 al 2012, poi era stato mandato via con un decreto di impeachment per delle questioni dei processi che pendevano sulla sua testa. Questa mandamento si stava discutendo da vari giorni, c'era tanta preoccupazione in Paraguay rispetto al fatto che era un'evidente violazione della Costituzione del paese. Quando la gente ha saputo che avevano intenzione appunto di approvare questo decreto qua, sono scesi nelle strade, soprattutto ad Asunción, dove c'è il Parlamento. All'inizio ci sono andati tranquillamente, pacificamente davanti al Parlamento, volevano entrare, volevano chiedere spiegazioni, la polizia subito ha caricato violentamente, sparando lacrimogeni, ferendo un sacco di gente. Quando la notizia è girata dell'aggressione della gente che era andata lì, che non era tanta all'inizio, un sacco di gente si è rivestata nelle strade, ci sono stati scontri per tutto il pomeriggio e per tutta la notte, che hanno portato all'immagine che avete visto dell'incendio del Parlamento, il saccheggio del Parlamento e il saccheggio di un sacco di negozi che c'erano intorno alla zona centrale di Asunción. Un altro avvenimento importante che avete potuto leggere era la morte appunto di un ragazzo, Rodrigo Quintana, che è morto durante un'eruzione nella sede del Partito Liberale di Asunción, dove un gruppo di persone si trovava a parlare, a discutere sul da farsi. La polizia è entrata e ha sparato sulla folla e questo ragazzo è morto. Questa cosa qua ha creato ancora più indignazione. E ancora oggi ci sono ancora tante manifestazioni di solidarietà a questo ragazzo, soprattutto perché è diventato il simbolo, diciamo, di questa protesta, visto che comunque ci sono una maggior parte giovani che stanno partecipando a questa manifestazione. In tante città ci sono dei presidi nelle principali piazze che rimangono lì in attesa che questo emendamento venga eliminato.
E se ci puoi, non so se ci puoi dire di più su chi sta scendendo in piazza, qual è la composizione che si vede in questi cortei, in questi presidi. Sappiamo anche che in generale, insomma, il Paraguay ha un passato molto, molto duro rispetto alla dittatura che è finita soltanto 25 anni fa. Se ci puoi raccontare un più questo, insomma, chi sta scendendo in piazza.
Da quello che ho potuto vedere e leggere in giro, c'è la caratteristica di questa di quello che succede è il fatto che normalmente in Paraguay c'era da tanto tempo che non succedeva una cosa del genere. Non ci sono gruppi specifici dietro a questa manifestazione, ma è un po' quello che sta succedendo un po' in tutta Latin America, nel momento in cui la sinistra, soprattutto il movimento, la sinistra a sinistra, diciamo, dei partiti storici, è in crisi. Quello che sta succedendo è che chi scende in piazza, diciamo, sono le persone comuni, sono le persone che non ce la fanno più, che semplicemente vogliono esprimere un rifiuto. Su questo poi magari mi soffermerò dopo quando parlerò della situazione in Venezuela e dell'Ecuador. Quindi diciamo che non ci sono dei partiti specifici, anche perché poi anche dentro i partiti che hanno vogliono questo emendamento qua, anche lì c'è una dissidenza che non vuole che questo emendamento vada avanti. Una cosa importante da dire sulla questione del ragazzo è che quello che ha dichiarato il governo e la polizia era che il poliziotto che poi è stato identificato come quello che aveva sparato al ragazzo era in carcere e che era scappato dal carcere. Per i fatti suoi, di testa sua, aveva deciso di andare a sparare a questo ragazzo. Poi tipo, ci sono delle immagini in cui si vede lui prima davanti al Parlamento, che è in cordone con altri poliziotti, che ha smentito questa versione assurda della polizia. Per finire, ieri c'è stata una discussione in Parlamento che non ha portato a niente. Oggi la posizione ha abbandonato la sala perché Cartes, il presidente, non vuole ritirare questo emendamento. Poi in realtà ne stanno discutendo in pochi perché la maggior parte dei senatori ha paura di andare in Parlamento perché comunque più i manifestanti. Quello che stanno facendo adesso è cercare di, cioè, da una parte Cartes, cercare di fare passare tempo per fare calmare le acque. E d'altra parte sono appelli da tutte le parti, sia dalla Chiesa, sia dai militari, sia dai giornalisti, sia dalla stampa, sia appunto al Presidente del Consiglio, sul fatto che si deve essere la situazione dentro la normalità, che sarà la democrazia che risolverà la questione, ma ovviamente le manifestazioni continuano a moltiplicarsi. Anche nella città di Kawasu ci sono gli studenti, circa 2000 studenti che oggi sono scesi in piazza perché hanno occupato le scuole, quindi sono in assemblea permanente per vedere il da farsi nei prossimi giorni.
E non so se puoi riprendere da questo spunto che davi, un qualcosa che vediamo più in generale in tutta l'America Latina, una decomposizione della sinistra storica che anche ha fatto tanto sperare dalle nostre latitudini, e quindi un po' un riconfigurarsi di nuove forme di partecipazione, di lotta.
Sì, allora poi c'è, diciamo che nei paesi soprattutto dove negli ultimi anni è tornato la corrente chiamata socialismo nel secolo XXI è dove di più si è sperimentato il disgregamento di tutti i movimenti sociali che sono stati protagonisti negli anni 90. Ad esempio in Ecuador, c'è la situazione che conosco di più, quando Correa è andato al potere 10 anni fa è andato con l'appoggio di tutti i movimenti sociali indigeni, che erano quelli che durante tutta la decade dei 90 avevano fatto 3 colpi di Stato, hanno tirato giù 3 governi, loro hanno portato al potere Correa e insieme a loro, insieme agli indigeni, si era fatto questa costituzione che era diventata storica, che metteva la madre terra, la Pachamama, al centro delle politiche ecuadoriane, la sacralità della madre terra, e il buon vivere, tante cose che sono parte della teoria e della pratica dei movimenti sociali indigeni. Col tempo è stato a cambiare dialettica, a cambiare anche modo di approccio verso i movimenti, soprattutto quando poi le sue politiche si sono rivelate quelle che sono state le politiche estrattiviste, le politiche di attacco a chi difendeva quello che in teoria la Costituzione doveva difendere, sempre già Yasuni, che è una delle zone con maggiore biodiversità al mondo, una zona piena di petrolio, e lì hanno iniziato a fare dei lavori, sono stati scontri, gente è stata sgomberata dalle proprie terre. Lo stesso è successo in un altro territorio vicino a Morona Santiago, dove adesso c'è una forte contrapposizione tra la popolazione indigena degli Shure, una popolazione ancestrale che vive lì da centinaia di anni. Lì c'è una miniera che è stata data in gestione ai cinesi. E come quella ci sono altre che non c'è ancora. Per questo è stato importante, un po' come se il potere che prima era umano, il potere prima di mano alle multinazionali americane, questo strumento si sta dando alle multinazionali cinesi, cosa sta succedendo in vari paesi dell'area. I movimenti sociali all'inizio sono stati praticamente assorbiti, assimilati in questo ministero di partecipazione cittadina, che ha dettato le regole del gioco e praticamente ha diviso e spaccato questi movimenti. Quello che era rimasto fino adesso praticamente quel tempo è sparito per una questione di debolezza, per una questione di mancanza di programma specifico, di contenuti chiari come era prima, e diciamo che la crisi maggiore si è vista adesso durante le elezioni, in cui una gran parte di questi movimenti ha invitato apertamente alla popolazione a votare per Lasso per finirla con Correa. Questa cosa è molto importante anche perché, visto il risultato delle elezioni in Ecuador, che si è stata domenica, in cui ha vinto l'Alianza País, non ci sarà più Rafael Correa, che da più di 10 anni si è fatto da parte, ma Lenín Moreno, questa è la nuova faccia del governo, anche se in realtà lui era già stato vicepresidente nel passato, sempre con Alianza País. La caratteristica del fatto che quei settori che prima votavano a sinistra sono quelli che questa volta hanno votato a destra, e quelli che hanno prima votavano a destra sono quelli che hanno votato a sinistra. Quindi cioè, questo ti fa vedere un po' anche la tendenza che c'è in questo momento in Ecuador. Ci sono tante manifestazioni adesso tutti i giorni, perché l'altro presidente Lasso non ha accettato la sconfitta, dice di avere delle prove per dire che c'è stato una frode elettorale, e sì, nelle città principali, Guayaquil, Quito, Cuenca, ogni giorno ci sono delle manifestazioni e anche scontri con la polizia. La situazione non è degenerata così tanto, però anche se i giornali non ne parlano, questa cosa sta succedendo. In Venezuela la stessa cosa, in Venezuela la situazione è molto diversa da quella dell'Ecuador, cioè, diciamo comunque c'è stata una rivoluzione più sociale, che è andata a toccare le fasce della popolazione, la partecipazione, l'organizzazione comunitaria. Questa crisi, diciamo, la viene un po' in giro, sembra che non è soltanto con Maduro, ma che questa crisi è venuta già prima che Chavez morisse, tutto il fatto che dentro al governo boliviano di Chavez sono state tante persone che avevano solo interesse di avere la poltrona e portare lo stipendio così cercato. Fino ad adesso, comunque, sì, i movimenti sociali avevano sostenuto Maduro. Ieri è uscito questo comunicato in cui i movimenti sociali invitano la resistenza a farla finita con quella farsa di Maduro, chiedendo il fatto che siano i lavoratori, siano gli licenziati, i professionisti, gli operai, i professori, gli indigeni a prendere in mano il potere, anche perché poi la propria funzione, perché quello che esce al di fuori del Venezuela rispetto a quella situazione lì, il fatto che c'è l'opposizione appoggiata dagli americani che vuole andare giù il governo, che è vero, però non è solo quello, diciamo che è la maggior parte della gente che non ce la fa più a fare le file per fare la spesa, e se gli va bene riesce a mangiarsi, no? E ovviamente la spesa finisce perché è quella che non se la fa più a fare colle, code davanti alle banche, code in ogni posto, cioè c'è una situazione abbastanza complicata, che più passano i giorni più si aggrava la situazione. La settimana scorsa c'era stata questa polemica, si è detto che c'era stato un colpo di Stato, anzi un alto colpo di Stato in Venezuela, perché Maduro aveva preso il Tribunale di Giustizia, le funzioni del Parlamento, perché il Parlamento aveva deciso di non fare niente fino a quando Maduro non se ne fosse andato. E questo è un po' la situazione generale. Ieri a Venezuela ci sono state manifestazioni, scontri, cariche, 8 feriti, diciamo che anche vista la posizione della OEA, che è l'organizzazione degli Stati Americani, si continua a fare tavoli, in incontri per migliorare la situazione, visto come parlano i giornali, come parla appunto la stampa venezuelana, la stampa dei resti dei paesi del Sud America, sembra che prima di giugno la situazione a Venezuela dovrebbe prendere una svolta. In che modo, questo non si sa ancora. C'è chi pensa anche che tutto questo sia ci sia in questo momento un processo in cui Maduro stia sistemando un po' le cose per poi lasciare potere a quello che verrà, anche perché un po' quello che sembra che nessuno conviene in questo momento ci sia un colpo di Stato, perché è chiaro che nei prossimi mesi la situazione dovrebbe cambiare.